alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Col gomito sulla scrivania, le gambe sottili accavallate e cullando la guancia nel palmo della mano scarna, il vicecapo responsabile della sezione crimini speciali stava considerando il caso con crescente interesse. Il suo ispettore capo, se non era in assoluto un nemico degno della sua penetrazione psicologica, era comunque il più degno di quelli a portata di mano. Una diffidenza per le reputazioni consolidate era assolutamente in carattere con l'abilità investigativa del vicecapo. La sua memoria evocò un vecchio capo indigeno della lontana colonia, grasso e ricco, di cui i vari governatori coloniali che si susseguivano continuavano tradizionalmente a fidarsi e a tenere in gran considerazione come un amico sicuro, sostenitore dell'ordine e della legalità stabiliti dai bianchi. Mentre a un esame scettico si era rivelato soprattutto un grande amico di se stesso e di nessun altro. Non proprio un traditore, e tuttavia un uomo dalle molte pericolose riserve nella sua fedeltà, provocate da un debito riguardo per il proprio tornaconto, comodo e sicurezza. Un tipo abbastanza innocente nella sua ingenua doppiezza, ma non per questo meno pericoloso. Era riuscito a scoprire alcune cose. Fisicamente era un uomo grande, grosso anche lui, e fatte le debite differenze per il colore, naturalmente, l'aspetto dell'ispettore capo Heath richiamò quell'uomo alla memoria del suo superiore. Non erano esattamente gli occhi e neanche le labbra. Era una bizzarra impressione. Ma Alfred Wallace, nel suo famoso libro sull'arcipelago malese, non riferisce forse che fra gli abitanti delle isole Aru aveva scoperto in un vecchio selvaggio nudo con la pelle color della fuligine una strana somiglianza con un suo caro amico inglese? Per la prima volta da quando aveva ricoperto quell'incarico, il vicecapo sentì come se stesse finalmente iniziando a lavorare per guadagnarsi lo stipendio. Era una sensazione piacevole. Lo rivolterò come un vecchio guanto, pensò, con gli occhi posati pensosamente sull'ispettore capo Heath. No, non era quello il mio pensiero, ricominciò. Non ci sono dubbi sul fatto che lei conosca il suo mestiere. Nessun dubbio. Ed è proprio per questo che io... Si interruppe sul più bello e cambiando tono. Che cosa potrebbe addurre contro Michaelis come prova schiacciante? Voglio dire, a parte il fatto che i due uomini sospettati, lei è certo che fossero due, venivano infine da una stazione ferroviaria distante 5 chilometri dal paesino dove ora vive Michaelis. E questo di per sé ci basta per agire, signore, contro quel genere di uomo, disse l'ispettore capo con ritrovata compostezza. Il leggero movimento di approvazione della testa del vicecapo ebbe l'effetto di placare lo stupore risentito del celebre funzionario, perché l'ispettore capo Heath era un uomo affabile, un ottimo marito, un padre devoto, e la fiducia di cui godeva presso il pubblico e nella sezione, con conseguenze favorevoli su una natura di per sé amabile, faceva sì che fosse ben disposto verso i vari vicecapi che aveva visto passare in quella stanza. Ce n'erano stati 3 da quando lui era lì. Il primo, una persona marziale, brusca, con la faccia paonazza, sopracciglia bianche e un temperamento esplosivo, si poteva manovrare con un filo di seta. Aveva lasciato l'incarico per raggiunti i limiti di età. Il secondo, un perfetto gentiluomo che conosceva a menadito il suo posto e quello di chiunque altro quando aveva dato le dimissioni per assumere un incarico più alto, fuori dell'Inghilterra. Era stato decorato per i servizi prestati, in realtà, dall'ispettore Heath. Lavorare con lui era stato un onore e un piacere. Il terzo, un po' un cavallo sconosciuto fin dall'inizio, rimaneva ancora un cavallo quasi sconosciuto per la sezione dopo 18 mesi. Tutto sommato l'ispettore capo Heath lo considerava innocuo, strano di aspetto, ma innocuo. Adesso era lì che parlava, e l'ispettore capo ascoltava con esteriore deferenza, che non significa nulla essendo una questione di dovere, e interiormente con benevola tolleranza. Michaeli si è presentato prima di lasciare Londra per la campagna.
Sì, signore, si è presentato.
E cosa starà facendo lì? Continuò il vicecapo, che quanto a quello era perfettamente informato. Incastrato in una vecchia poltrona di legno che lo conteneva a fatica, davanti a un tavolo di quercia mangiato dai tarli, in una stanza al piano superiore di una villetta di 4 stanze con un tetto di tegole su cui cresceva il muschio, Michaelis scriveva, notte e giorno, con mano tremante e calligrafia inclinata, quella autobiografia di un carcerato che avrebbe dovuto essere una specie di libro della rivelazione nella storia dell'umanità. Le condizioni di spazio limitato, di reclusione e solitudine in una villetta di 4 stanze gli favorivano l'ispirazione. Era come essere in prigione, tranne che non si era mai disturbati all'odioso scopo di prendere aria secondo i tirannici regolamenti della sua vecchia casa nel penitenziario. Non avrebbe saputo dire se il sole splendeva ancora sulla terra. Il sudore del lavoro letterario gli grondava dalla fronte. Un delizioso entusiasmo lo spingeva a continuare. Era la liberazione della sua vita interiore, lo sfogo della sua anima al vasto mondo, e lo zelo della sua innocente vanità, svegliata per la prima volta dall'offerta di 500 sterline da parte di un editore, sembrava qualcosa di predestinato e di sacro.
Sarebbe molto opportuno, naturalmente, esserne informati con esattezza, insistette il vicecapo con malizia.
L'ispettore capo Heath, conscio della rinnovata irritazione che provava per questo sfoggio di scrupolosità, disse che la polizia della contea era stata avvisata fin dal primo momento dell'arrivo di Michaelis e che si poteva ottenere un rapporto completo in poche ore. Un telegramma al sovrintendente. Così disse, piuttosto lentamente, mentre il cervello sembrava già soppesare le conseguenze. Il segno esteriore di questo lavorio fu un leggero corrugarsi della fronte, ma fu interrotto da una domanda. «Ha già mandato il telegramma?»
«No, signore», rispose come sorpreso.
Il vicecapo improvvisamente divaricò le gambe. La repentinità di quel movimento era in contrasto col modo distratto in cui buttò là un'idea. «Lei forse pensa che Michaelis abbia avuto qualcosa a che fare con la preparazione della bomba?»
L'ispettore capo assunse un'aria meditabonda.
«No, non direi questo. Per adesso non c'è bisogno di dire niente. Sta assieme a uomini che vengono classificati pericolosi. È stato fatto delegato del Comitato Rosso meno di un anno dopo che era stato liberato con la condizionale. A titolo onorifico, immagino.» E l'ispettore capo rise, un po' per la rabbia, un po' per il disprezzo. Con un uomo di quel genere avere degli scrupoli era un sentimento fuori posto e anche illegale. La celebrità accordata a Michaelis da alcuni giornalisti emotivi in cerca di edizioni straordinarie, quando era stato rilasciato 2 anni prima, gli era rimasta fin da allora come una spina nel fianco. Era perfettamente legale arrestare quell'uomo anche in base al minimo sospetto. Era legale e vantaggioso, viste le premesse. I suoi 2 precedenti superiori avrebbero capito subito il punto, mentre questo qua, senza dire né sì né no, se ne stava lì, come perso in un sogno. Per di più, oltre a essere legale e vantaggioso, l'arresto di Michaelis risolveva una piccola difficoltà personale che in qualche misura preoccupava l'ispettore capo Heath. Questa difficoltà aveva a che fare con la sua reputazione, il suo benessere e anche con l'efficiente adempimento dei suoi doveri. Perché se Michaelis indubbiamente sapeva qualcosa sull'attentato, l'ispettore capo era abbastanza sicuro che non ne sapesse troppo. Ma era lo stesso. Ne sapeva molto meno, l'ispettore capo ne era sicuro, di qualche altro individuo che lui aveva in mente, ma il cui arresto gli sembrava non vantaggioso, oltre a essere una faccenda più complicata tenuto conto delle regole del gioco. Le regole del gioco non proteggevano fino a quel punto Michaelis, che era un ex detenuto. Sarebbe stato stupido non approfittare delle facilitazioni offerte dalla legge e i giornalisti che l'avevano portato alle stelle con emotiva esaltazione non avrebbero esitato a buttarlo alle ortiche con altrettanto emotiva indignazione. Quella prospettiva, esaminata con fiducia, attraeva l'ispettore capo Heath come un trionfo personale, e nel profondo del suo irreprensibile petto di cittadino medio sposato influiva non poco la ripulsa quasi inconscia, ma tuttavia potente, di essere costretto dagli eventi ad avere a che fare con la disperata ferocia del professore. Ripulsa che dall'incontro fortuito nel vicolo era uscita rafforzata. Il faccia a faccia non aveva lasciato nell'ispettore capo Heath quel gratificante senso di superiorità che i membri delle forze dell'ordine provano nel lato non ufficiale ma intimo del loro rapporto con la classe criminale, da cui la vanità del potere è lusingata e l'amore volgare per il dominio sui nostri simili è blandito degnamente come merita. L'ispettore capo Heath non riconosceva come suo simile il perfetto anarchico. Era un essere impossibile, un cane idrofobo da lasciar stare. Non che l'ispettore capo avesse paura di lui, al contrario, intendeva prenderlo prima o poi, ma non ancora. Intendeva agguantarlo al momento opportuno, in modo corretto ed efficace, secondo le regole del gioco. Il momento attuale non era quello giusto per tentare tale impresa, non era il momento giusto per molte ragioni, personali e di servizio. Essendo questo il forte convincimento dell'ispettore Heath, gli sembrava giusto e opportuno far deviare quell'affare dalla sua pista oscura e scomoda che portava Dio solo sa dove, al binario morto, tranquillo e legale, chiamato Michaelis, e ripeté, come se riconsiderasse l'idea coscienziosamente, «La bomba, no, quella direi di no». Questo potremmo anche non scoprirlo mai, ma è chiaro che in qualche modo lui è coinvolto, cosa che possiamo scoprire senza tanti fastidi. Il suo viso aveva quell'aria di indifferenza grave e autoritaria un tempo ben nota e molto temuta dalla miglior specie di ladri. L'ispettore capo Heath, sebbene fosse ciò che si chiama un uomo, non era un animale che sorride. Anche se dentro di sé era soddisfatto dell'atteggiamento passivamente ricettivo del vicecapo, che mormorò cortesemente: «E lei pensa davvero che le indagini debbano andare in quella direzione?» «Certo, signore». «Ne è proprio convinto?» «Convintissimo, signore. Per noi è la giusta direzione da prendere». Il vicecapo ritirò così bruscamente il sostegno della mano alla testa reclinata che, considerando il suo atteggiamento languido, sembrava che tutta la persona corresse il rischio di crollare. Ma invece si tirò su a sedere, dritto, estremamente vigile, dietro la grande scrivania su cui la mano era caduta con un tonfo secco. «Quello che voglio sapere è cosa lo aveva finora escluso dalla sua testa». «Escluso dalla mia testa», ripeté l'ispettore capo molto lentamente. «Sì, finché non è stato chiamato in questa stanza, lo sa». L'ispettore capo sentì come se l'aria fra i vestiti e la pelle fosse diventata sgradevolmente molto calda. Era la sensazione di un'esperienza senza precedenti e incredibile. «Naturalmente», disse, esagerando la cautela della sua affermazione ai limiti del possibile, «se c'è un motivo di cui io non sono assolutamente al corrente per non interferire con l'ex detenuto Michaelis, forse è un bene che non gli abbia messo alle calcagna la polizia della contea». Gli ci volle così tanto tempo per dirlo che l'attenzione imperterrita del vicecapo sembrò una prova di straordinaria capacità di sopportazione. La sua replica arrivò senza farsi attendere. «Nessun motivo di cui io sia al corrente.
Su, ispettore Heat, con me queste sue finezze sono assolutamente fuori posto. Assolutamente fuori posto. Ed è anche sleale, lo sa. Non mi dovrebbe lasciar cervellare in questo modo per costringermi a trovare da solo le soluzioni. Mi sorprende proprio. Fece una pausa, poi aggiunse conciliante. Non c'è bisogno che le dica che questa conversazione non è assolutamente ufficiale. Queste parole erano ben lontane dal pacificare l'ispettore capo. Dentro di lui l'indignazione dell'acrobata tradito era forte. Nel suo orgoglio di servitore fidato era rimasto ferito dalla certezza che la corda non veniva scossa allo scopo di rompergli il collo, ma per un'esibizione di impudenza, come se potesse fargli paura. I vicecapi vengono e vanno, ma un valido ispettore capo non è un effimero fenomeno da ufficio. Lui non aveva paura di rompersi il collo, ma che la sua esibizione fosse stata rovinata era più che sufficiente per giustificare il rossore di un'onesta indignazione. E siccome il pensiero non è che rispetti le persone, il pensiero dell'ispettore capo Heat prese una forma minacciosa e profetica. «Tu, bello mio», disse fra sé e sé, tenendo gli occhi tondi e di solito vaganti inchiodati alla faccia del vicecapo, «tu, bello mio, non sai stare al tuo posto, e il tuo posto non ti resterà appiccicato a lungo, ci scommetto». Come se rispondesse provocatoriamente a quel pensiero, qualcosa di simile al fantasma di un amabile sorriso passò sulle labbra del vicecapo. I suoi modi erano disinvolti e professionali, mentre insisteva a impartire un altro scossone alla corda tesa. «Adesso veniamo a quello che ha scoperto sul luogo, ispettore capo», disse. «Un cretino e il suo lavoro fanno presto a separarsi», fu la continuazione del pensiero profetico nella testa dell'ispettore capo Heat, ma fu seguito immediatamente dalla riflessione che un funzionario di grado superiore, anche quando viene scaricato, questa era l'immagine precisa, fa ancora a tempo, mentre vola fuori dalla porta, a dare un dolorosissimo calcio negli stinchi di un sottoposto. Senza ammorbidire molto la natura da basilisco del suo sguardo, disse impassibile: «Stavo appunto arrivando a questa parte della mia indagine, signore». «Benissimo, allora che cosa ne ha tratto?» L'ispettore capo, che aveva deciso di saltar giù dalla corda, venne al dunque con cupa franchezza. «Ne ho tratto un indirizzo», disse, tirando fuori dalla tasca, senza fretta, un brandello bruciacchiato di panno blu scuro. «Appartiene al soprabito che aveva addosso quel tale che si è fatto saltare in aria finendo a pezzi. Naturalmente il soprabito potrebbe non essere stato suo e potrebbe averlo anche rubato, ma ciò è molto improbabile se lei guarda qui». L'ispettore capo, avvicinatosi al tavolo, stese con cura il brandello di panno blu. Lo aveva tirato su dal mucchio repellente all'ubitorio, perché a volte sotto il bavero si trova il nome del sarto. Spesso non serve a molto, ma comunque... Si aspettava solo in parte di trovare qualcosa di utile, ma di sicuro non si aspettava di trovare, non sotto il bavero, ma cucito, con cura, nella parte interna del risvolto, un quadratino di tela, con su scritto un indirizzo con l'inchiostro indelebile. L'ispettore capo tolse la mano che lisciava il brandello. «L'ho portato via senza che nessuno se ne accorgesse», disse. «Ho pensato che fosse meglio. Si può sempre produrre come prova se è necessario». Il vice capo, sollevandosi un po' sulla sedia, tirò la stoffa dalla sua parte del tavolo. Si sedette a guardarla, in silenzio. Sul pezzo di tela, un po' più largo di una comune cartina da sigaretta, con l'inchiostro indelebile, erano scritti soltanto il numero 32 e il nome Brett Street. Era sinceramente sorpreso. «Non capisco perché dovesse andare in giro etichettato in questo modo», disse alzando lo sguardo sull'ispettore capo Heat. «È una cosa davvero straordinaria. Una volta, nella stanza per fumatori di un albergo, ho conosciuto un vecchio signore che andava in giro con il nome e l'indirizzo ricamati su tutte le giacche in caso di incidente o di un malore improvviso», disse l'ispettore capo. «Diceva di avere 84 anni, ma non li dimostrava. Mi ha detto che aveva anche paura di perdere la memoria improvvisamente, come certa gente di cui aveva letto sui giornali». Una domanda del vicecapo, che voleva sapere cosa c'era al numero 32 di Brett Street, interruppe di colpo quel ricordo.
Tirato giù dalla corda con artifici sleali, l'ispettore capo aveva deciso di percorrere il sentiero della franchezza senza riserve. Anche se credeva fermamente che sapere troppe cose non fosse un bene per la sezione, la sua lealtà per il servizio non osava spingersi oltre una giudiziosa reticenza su ciò che lui sapeva. Se il vice capo voleva pasticciare quella faccenda, niente naturalmente poteva impedirglielo. Ma da parte sua, adesso non vedeva alcun motivo per far sfoggio di alacrità. Così rispose conciso: «È un negozio, signore». Con gli occhi abbassati sul brandello di panno blu, il vice capo rimase in attesa di ulteriori informazioni. Siccome si facevano aspettare, per ottenerle procedette con una serie di domande avanzate con gentile pazienza. Così si fece un'idea della natura del commercio del signor Verloc, del suo aspetto personale e, finalmente, ne udì pronunciare il nome. In una pausa il vice capo alzò gli occhi e scoprì una certa animazione sul viso dell'ispettore capo. Si guardarono in silenzio. «Naturalmente», disse quest'ultimo, «quell'uomo non è schedato dal nostro reparto. Qualcuno dei miei predecessori era a conoscenza di quello che mi ha appena raccontato?» chiese il vice capo mettendo i gomiti sul tavolo e alzando le mani giunte davanti alla faccia come se si mettesse a pregare, anche se gli occhi non avevano un'espressione molto pia. «No, signore, no di certo. A che scopo? Un uomo di quel genere non si poteva presentare in pubblico con qualche utilità. Bastava che io sapessi chi era e che me ne servissi in modo che potesse essere di pubblica utilità. E lei crede che questo genere di conoscenza privata sia compatibile con la sua posizione ufficiale?» «Assolutamente sì, signore. Penso che sia più che corretto. Mi prenderò la libertà di dirle, signore, che mi fa essere quello che sono, e sono considerato un uomo che sa fare il suo lavoro. È un affare privato che riguarda solo me. Un mio amico personale nella polizia francese mi ha fatto capire che quel tale era la spia di un'ambasciata. Amicizia privata, informazioni private, uso privato delle informazioni. Ecco come la vedo io». Il vice capo, dopo aver osservato fra sé che lo stato mentale del rinomato ispettore capo sembrava influire sul profilo della sua mascella inferiore, come se il senso forte ed entusiasta della sua alta dignità professionale fosse stato collocato in quella parte della sua anatomia, per il momento liquidò quel punto con un calmo «capesco». Poi, appoggiando la guancia alle mani giunte, «beh, allora, parlando in privato come vuole lei, da quanto tempo è in contatto privato con questa spia dell'ambasciata?» A questa domanda la risposta privata dell'ispettore capo, così riservata che non assunse mai la forma di parole udibili, fu: «Da molto prima che si sognassero di farti venire a occupare questo posto». La formulazione, per così dire pubblica, fu espressa in modo molto più preciso: «L'ho visto per la prima volta in vita mia un po' più di 7 anni fa, quando due altezze imperiali e il cancelliere imperiale erano in visita qui. Io avevo l'incarico di tutta l'organizzazione per la loro sicurezza. A quell'epoca l'ambasciatore era il barone Stott Wartenheim. Era un vecchio signore molto apprensivo. Una sera, 3 giorni prima del ricevimento al municipio, mi mandò a dire che voleva vedermi un momento. Ero al pian terreno e le carrozze erano alla porta per portare le altezze imperiali e il cancelliere dell'opera. Salii immediatamente. Trovai il barone che camminava avanti e indietro nella sua camera da letto in uno stato di angoscia pietoso, torcendosi le mani. Mi assicurò che aveva la massima fiducia nella nostra polizia e nelle mie capacità, ma aveva lì un uomo appena arrivato da Parigi delle cui informazioni ci si poteva fidare a occhi chiusi. Voleva che sentissi quello che l'uomo aveva da dire. mi portò subito nello spogliatoio lì accanto, dove trovai un tipo grande, grosso, in un soprabito pesante, che sedeva tutto solo su una sedia e teneva il cappello e il bastone in una mano. Il barone gli disse in francese: «Parli, amico mio». La luce nella stanza non era molto buona. Parlai con lui forse per 5 minuti. Mi diede una notizia certamente molto allarmante. Poi il barone mi prese nervosamente da parte per farmi le sue lodi e quando mi girai scoprii che quel tale era svanito, come un fantasma. Si sarà alzato e sarà sgattaiolato giù per qualche scala di servizio, immagino. Non c'era tempo per inseguirlo, dato che dovevo precipitarmi dietro all'ambasciatore, giù per lo scalone, e vedere che la compagnia si avviasse sana e salva all'opera. Comunque, quella notte stessa, agii di conseguenza all'informazione ricevuta. Fosse del tutto esatta o no, sembrava abbastanza seria. Con ogni probabilità ci risparmiò un brutto guaio il giorno della visita imperiale alla City. Un po' di tempo dopo, un mese o due dopo la mia promozione a ispettore capo, la mia attenzione fu attratta da un uomo alto e massiccio che mi sembrava di aver già visto da qualche parte e che stava uscendo in fretta e furia da una gioielleria nello Strand. Lo seguii, dato che era sulla mia stessa strada verso Charing Cross, e vedendo uno dei nostri investigatori dall'altra parte della strada, gli feci cenno e gli indicai quel tale, dandogli istruzioni di sorvegliare i suoi movimenti per un paio di giorni e poi venirmi a riferire. Non più tardi del pomeriggio successivo il mio uomo venne a dirmi che quel tizio si era sposato con la figlia della sua padrona di casa, nell'ufficio del funzionario dello Stato civile, quel giorno stesso, alle 11:30 di mattina, ed era andato via con lei a Margate per una settimana. Il nostro uomo aveva visto caricare i bagagli sulla carrozza a Nolo. Su una delle valigie c'erano delle vecchie etichette di Parigi. In un modo o nell'altro non riuscivo a togliermi quel tale dalla testa e la prima volta che andai per servizio a Parigi ne parlai con quel mio amico della polizia parigina. Il mio amico disse: «Da quello che mi dici penso che si tratti di un opportunista piuttosto conosciuto, emissario del Comitato Rosso Rivoluzionario. Dice di essere inglese di nascita. Abbiamo idea che da parecchi anni ormai sia un agente segreto di una delle ambasciate straniere a Londra». Questo mi risvegliò completamente la memoria. Era quel tipo svanito poi nel nulla che avevo visto seduto su una sedia nella stanza da bagno del barone Stott Wartenheim. Dissi al mio amico che aveva ragione. Quel tale era un agente segreto per mia conoscenza diretta. Poi il mio amico si prese il disturbo di indagare e scovò per me il dossier completo su quell'uomo. Pensavo che fosse meglio sapere tutto quello che c'era da sapere, ma suppongo che lei non voglia sentire la sua storia adesso, signore.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.